Nella voragine del silenzio un oceano di pace si dispiana. Oh vasta discesa, colma di pienezza la mia ignoranza. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto degli Altronauti, la rubrica radiofonica del Centro Culturale Sei Altrove, in onda ogni venerdì dalle 12 alle 13.30 in diretta dalla sede di Radio Cooperativa ad Albignasego in provincia di Padova. Un grazie a tutti voi che siete in ascolto, soprattutto dopo i mutamenti, diciamo, delle modalità di ascolto della nostra emittente, e quindi il fatto che siate ancora in ascolto testimonia l'affetto che avete per questa radio e anche per questa trasmissione. Vi ricordo a questo proposito che il sito di Radio Cooperativa è www.radiocooperativa.org e qui trovate ovviamente le informazioni necessarie per chi ci sta ascoltando tramite il segnale digitale terrestre, la possibilità quindi anche di poterci ascoltare tramite streaming dal nostro sito, ripeto che è www.radiocooperativa.org, oltre ai podcast delle trasmissioni di Radio Cooperativa, il palinsesto stesso, dove potete quindi vedere l'ampio raggio di temi che viene affrontato nel corso delle varie trasmissioni della nostra emittente, nonché le possibilità per contribuire all'esistenza e alla sopravvivenza della nostra radio. Sapete che questa radio non gode attualmente di pubblicità e vive unicamente di ciò che viene donato con generosità da chi la ascolta. Le possibilità per poter fare questa cosa, indipendentemente ovviamente da quanto uno possa sentire di donare, sono espresse sul sito della radio. Ci sono tre modalità principali: una è quella del bonifico bancario, una è quella del versamento su conto corrente postale e un'altra è quella di PayPal, che si può quindi fare anche tramite internet o tramite il telefono. E quindi trovate tutti i riferimenti con l'IBAN sul sito, anche per chi volesse comodamente utilizzare il computer o il telefono, può direttamente copiare e incollare l'IBAN dove è necessario. E sapete che ogni piccolo contributo, non importa poi l'entità, contribuisce a far proseguire la vita di questa emittente e quindi la sua anche evoluzione. E in tema di riferimenti vi ricordo ovviamente anche il sito internet del nostro centro culturale Sei Altrove, che è www.seialtrove.it. Ripeto, www.seialtrove.it. Sei Altrove è scritto in lettera ed è scritto tutto attaccato. Qui trovate, oltre ai riferimenti alla nostra trasmissione degli Altronauti, anche diversi spunti di lettura, diverse rubriche. E trovate anche riferimento ai testi che abbiamo pubblicato come centro culturale, che sono nati dall'esperienza di lavoro del nostro centro e che spesso diventano anche uno strumento di dialogo, una base per il dialogo che si crea nelle nostre puntate degli Altronauti, in quanto molti di questi testi poi li ripubblichiamo anche nel nostro blog e diventano oggetto delle trasmissioni. Questi libri, che sono raccolti in due trilogie, una si chiama Sintesi e frammenti di pensiero vivente e e un'altra si chiama La Sacra Realtà, questi nomi molto altisonanti, ma sono libri che racchiudono appunto un'esperienza viva. E chi avesse un desiderio di poterli leggere, di poterli acquistare, di poterli regalare, lo può fare come forma di sostegno alla nostra attività e lo può fare in particolar modo poi in questo periodo natalizio fino al giorno dell'Epifania, fino al 6 gennaio. Abbiamo una proposta che permette a chiunque di poter acquistare un libro al valore che decide, quindi anche al valore solamente di un euro, se lo desidera, o maggiore, e questo viene dato come contributo praticamente alla nostra realtà culturale, salvo poi l'aggiunta eventuale delle spese di spedizione, a meno che uno non desideri venirci a trovare e ritirare i libri di persona. Comunque sul nostro sito trovate riferimento a questa proposta di sostegno, che è www.seialtrove.it. Ripeto, www.seialtrove.it. E anche oggi, come accade spesso nelle nostre puntate degli Altronauti, vi leggerò un testo. Il testo che vi leggerò è stato scritto da Hermes e chi lo volesse rileggere poi in un momento successivo per conto proprio, anche da utilizzare come eventuale strumento di comprensione da leggere ogni tanto nel corso della giornata o nel corso della settimana, e rileggerlo, perché a volte noto che molti di questi testi letti più volte poi ci permettono di cogliere qualcosa da una lettura che non avevamo colto dall'altra, lo può trovare sul nostro blog. Ora, dato che vi avevo già indicato l'indirizzo del sito, che è seialtrove.it, in alto vedete verso destra una voce, c'è scritto blog. Se vi collegate cliccando su blog, vi si apre il nostro blog e vi si apre proprio questo scritto che vi leggerò, che si chiama Intima Presenza. Come sempre vi leggerò questo testo apportando un commento che nasce dalla mia esperienza vissuta a contatto con l'insegnamento che si propone al centro, con la vita del centro, e poi darò a tutti la possibilità di intervenire. Vi anticipo già i numeri di telefono a cui poterlo fare. Quello per le telefonate in diretta è lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20. Invece quello per scrivere un SMS è il 345 18 91 68 5, ripeto 345 18 91 68 5, è quello per gli SMS. L'attenzione è lo strumento primario dell'essere essenziale. Attenzione, presenza e portamento sono lo scettro trino del maestro del cuore. Quando esercitiamo la nostra attenzione, concentrandola su qualcosa, senza imporla, senza contaminare l'oggetto su cui è focalizzata, con le nostre interpretazioni personali e soggettive, senza oscurarlo con la nostra ignoranza, con interpretazioni superficiali che distorcono la nostra comprensione della sua vera natura, solo allora potremo lasciarla essere qual essa è e in tal modo essere noi stessi ciò che siamo. In assenza d'attenzione, le nostre percezioni sono così impregnate di significati personali assolutistici, monologhi mai davvero sperimentati e ancor meno verificati, che possiamo star certi della loro erroneità. Sono errate perché frutto delle nostre elucubrazioni, delle suggestioni distorsive, a cui per meccanicità siamo continuamente indotti, sperperando gran parte della nostra energia creativa. In genere non vediamo quello che c'è, ma solo quello che ci aspettiamo ci sia. Dobbiamo imparare a percepire le cose come esse sono, non come la nostra mente, i sentimenti e le pulsioni desiderano che siano. E per il momento fermiamo qui la lettura, perché questa prima parte del testo che vi ho letto merita quindi un approfondimento ed una spiegazione nella misura in cui riuscirò a darvela. Partiamo dall'attenzione in questo scritto che si chiama Intima Presenza e che viene qui citato come strumento primario dell'essere essenziale. Quindi parliamo di qualcosa che riguarda l'essenza, non riguarda dunque la superficialità delle cose e quindi non riguarda nemmeno la personalità ordinaria in cui siamo identificati in modo inevitabile. Attenzione, presenza e portamento vengono definiti quindi questi tre elementi, attenzione, presenza e portamento, come scettro trino del maestro del cuore. Abbiamo parlato nell'ultimo mese agli astronauti dell'amore, ma l'abbiamo visto in modo diverso. Abbiamo visto un amore che non è solamente l'amore come riempimento di un vuoto affettivo o l'amore come forte legame familiare o non solo familiare o l'amore fraterno o l'amore ideale, ma anche un amore diverso che si può coltivare. Un amore che nasce dal porre attenzione innanzitutto, dal poter essere presenti, e un amore che nasce dall'adesione alla realtà. E l'adesione alla realtà spesso implica di per sé un rifiuto, e questo rifiuto è un rifiuto di ciò che non corrisponde alla realtà, delle nostre illusioni, delle nostre aspettative. Attenzione, presenza e portamento. L'attenzione è qualcosa che è possibile porre solo in una condizione di presenza, qui viene citata. La presenza è quello stato a cui purtroppo non siamo abituati e che è forse un miracolo anche poter vivere. La presenza è ciò che ci permette di poter vivere l'istante per come esso è, al meglio di come riusciamo, come atteggiamento. E una condizione di presenza ci permette di porre attenzione. Porre attenzione significa porre attenzione a qualcosa, porgere attenzione a qualcuno, notare qualcosa che altrimenti, molto probabilmente, senza porci attenzione, non vedremmo, o non udiremmo, o non noteremmo, o non ascolteremmo. o non odoreremmo. Comunque significa dare vita a qualcosa che altrimenti sostanzialmente nel nostro non porre attenzione, nella nostra disattenzione, non esisterebbe. Perché, come spesso si suol dire usando questo modo di dire, si potrebbe avere anche un elefante seduto sul divano nella propria stanza, avercelo davanti questo divano e non vedere l'elefante se non ci si pone attenzione. E a maggior ragione, se non si vede un elefante, possiamo immaginare come si possano vedere anche allora le formiche o dei piccoli animali. Quindi che possa essere un dettaglio, che possono essere degli elementi macroscopici, molto spesso è l'attenzione che ci permette di vedere, di notare le cose. E nel notarle compiamo un atto di amore, perché noi vivifichiamo ciò su cui poniamo lo sguardo, quindi diamo vita a qualcosa. Il fatto di non prestare attenzione a un modo di comportarmi, questo può essere ovviamente che riguarda me stesso, che riguarda qualcun altro, che riguarda qualsiasi cosa, fa sì che io, non ponendo attenzione, non solo non sia presente, ma non dia valore a quel comportamento che adotto, a quell'atto che manifesto, a una parola che dico, a un pensiero, ad esempio. E non dandoci valore, non gli do attenzione, non gli do nemmeno amore, indipendentemente poi da quale sia il contenuto del pensiero. E sono molte le cose a cui mi rendo conto nel corso della giornata non do attenzione e che invece potrebbero essere oggetto di attenzione. Non solo nell'ambito di un lavoro su di sé, che quindi implica un proposito di autoconoscenza, ma anche nell'ambito proprio della vita stessa, perché vivere senza porre attenzione, a questo punto, se porre attenzione significa vivificare ciò su cui pongo attenzione, vivere senza una condizione di presenza o di attenzione significa vivere una vita quantomeno, se non morta, quantomeno sterile, o molto più sterile di come invece potrebbe essere. E poi il portamento. Il portamento, quindi come terzo elemento, con l'attenzione e con la presenza, il portamento deriva da questo porre attenzione e da questo essere presenti. Perché il portamento poi è come io mi comporto sostanzialmente. Il portamento è un portare dentro di me ciò che colgo, ciò a cui ho dato attenzione. Ad esempio, se do attenzione ad un fiore, in quel fiore vedo bellezza, porto dentro di me quella bellezza che ho visto nel fiore. E questa cosa, anche se in modo impercettibile, anche se forse potrebbe non notarsi, però mi muta, quantomeno per un attimo, muta i miei pensieri, muta il mio modo di fare e quindi mi permette di sviluppare un portamento diverso. Quindi attenzione, presenza e portamento. Viceversa, ovviamente, anche ciò a cui non do attenzione mi permette di sviluppare un portamento. Quindi, ad esempio, non do attenzione a dei pensieri e degli stati d'animo che vivo. Poniamo caso che questi pensieri, questi stati d'animo siano depressivi piuttosto che di rabbia o comunque di scontro, di divisione o comunque negativi. Il fatto di non porre attenzione a queste condizioni di umore, di pensieri che vivo, comunque mi spinge a non dar loro valore, a non dar loro peso, e però questi umori, questi pensieri mi portano ad un portamento che riflettono questo mio modo di pensare, di quel momento quantomeno. Quindi se sarò triste avrò un portamento in ciò che esprimerò nei pensieri, in ciò che esprimerò nelle parole, come mi comporterò con gli atti o come mi modificherò nei movimenti del mio corpo che riflettono quella tristezza o quella rabbia o viceversa quell'apertura, quella gioia. Quindi tutto ciò va comunque a modificare il nostro portamento in assenza di consapevolezza. Invece, se ci sono l'attenzione e la presenza, allora il portamento deriva da questa presenza, da questa attenzione. E qui si dice poi che quando esercitiamo la nostra attenzione e quindi la concentriamo su qualcosa, ma senza imporla, ovvero senza contaminare l'oggetto su cui la nostra attenzione è focalizzata, e contaminarlo come? Con le nostre interpretazioni personali e soggettive, quindi senza oscurarlo con la nostra ignoranza, con interpretazioni superficiali. E queste interpretazioni superficiali possono distorcere la nostra comprensione della sua vera natura, allora soltanto potremo lasciare che questa cosa su cui noi, a cui noi rivolgiamo attenzione possa essere ciò che è. Cosa significa? Io vi ho fatto l'esempio di porre attenzione a qualcosa. Quando poniamo attenzione, ovviamente, su un oggetto che per noi può essere inanimato o che può anche essere animato, c'è sicuramente più semplice poter vedere un esempio di questo tipo. Quindi pongo la mia attenzione su un oggetto. Porre la mia attenzione su un oggetto in quel momento significa vedere l'oggetto, quindi l'oggetto per me esiste. Quante cose, quante volte uno gira in una stanza e solo in determinati momenti si accorge di cose che sono davanti a lui sempre, oppure nota la bellezza di un oggetto. Eppure quell'oggetto lo vede sempre, perché 10 volte ci passa davanti e solamente l'undicesima poi ne nota la bellezza. Perché solo in quel momento ci pone attenzione, ma in quel momento lo vivifica, è come se anche l'oggetto fosse visto. E in questo caso parliamo della bellezza. Potrebbe essere anche l'esatto opposto, uno l'undicesima volta si accorge di una cosa che ha davanti agli occhi e dice: ma che brutta questa cosa. E lo stesso può valere per qualcosa di animato, quindi può valere per un fiore, per una pianta, o può valere per degli atteggiamenti delle persone o gli atteggiamenti propri. Ma nel momento in cui io pongo attenzione a qualcosa e pongo attenzione semplicemente osservando quella cosa in modo neutro, sostanzialmente il più neutro possibile, allora io sto vedendo ciò che è. Ma nel momento in cui invece interpreto sostanzialmente ciò che vedo, nel momento in cui lo interpreto, in realtà lo sto colorando, sto tinteggiando ciò che vedo in base ai miei colori, ai colori che porto dentro. Vi facevo prima l'esempio della tristezza, quindi se sono triste, i miei pensieri, le mie parole, il mio portamento risentirà di quella tristezza. Anche l'interpretazione della realtà risentirà di quella tristezza, quindi può valere per la realtà generale, può valere per quello che qualcuno mi dice, quindi se sarò portato a svalorizzarmi in quel momento, a ritenere di non avere valore, qualsiasi cosa una persona mi dica, anche che nulla ha a che fare con questo mio sentimento, io lo interpreterò confermando questo atteggiamento. Ecco, vedi, non sono capace, non sono bravo, ecco, vedi, anche in quest'ambito non valgo niente. Poniamo caso, potrebbe essere anche l'esatto opposto, che sono pieno di me e quindi qualsiasi cosa contribuisce a inorgoglirmi oppure a farmi arrabbiare. Ma in questo momento, in quel caso, io non sto semplicemente ponendo attenzione a qualcosa, in questo caso a un accadimento, ad una parola che viene detta, eccetera, lo sto interpretando e quindi sto impregnando praticamente la mia percezione, quello che mi permette di percepire la realtà, come si dice qua, un significato personale, assolutistico, perché molto spesso se vivo l'idea di essere sbagliato, questa è una forma di assolutismo. Una persona può sbagliare qualcosa, può anche sbagliare nel modo di porsi, ma non significa che sbaglia sempre o che sbaglia in qualsiasi circostanza o che quella persona o che io sia sbagliato. Come viceversa, uno non può eccellere sempre. Ma quando vivo uno di questi due poli, in questo caso, lo vivo come una forma di assoluto. Quindi se faccio un errore, allora sono io che sbaglio sempre. O viceversa, sono sempre infallibile nel caso dell'errore. Può essere per qualsiasi cosa, però, può essere per la bellezza, può essere per una condizione di pace piuttosto che di tranquillità. Questo Quindi sono dei monologhi molto spesso mai davvero sperimentati, perché di fatto sono interpretazioni della realtà con cui noi coloriamo la realtà. E quindi questa realtà che coloriamo vale per le persone, vale per gli oggetti, vale per le cose. Vedo le cose per come io sono e non per come esse sono. E quindi in genere non vediamo quello che c'è, ma solo quello che ci aspettiamo ci sia. Dobbiamo imparare a percepire le cose come esse sono, non come la nostra mente, i sentimenti e le pulsioni desiderano che siano. Qui si citano diversi aspetti che entrano in gioco e che poi ognuno nella osservazione di sé può riconoscere o meno, che possono influenzarci nel farci percepire le cose in modo diverso, poniamo caso così, distorto rispetto a come sono. E quindi qui si citano ad esempio la mente, quindi l'aspetto mentale, il fatto di dover interpretare qualcosa, e non sempre è di aiuto, perché in alcuni ambiti la mente può contribuire a falsificare la realtà. I sentimenti, quindi il fatto di aspettarmi di provare un determinato sentimento, o le pulsioni, quindi un aspetto istintivo. E questo ci spinge a desiderare una realtà, quindi uno è più incline ad interpretare la realtà in base a ciò che desidera, a ciò che per cui ha pulsione o come pensa sostanzialmente, piuttosto che per come essa è. Quante volte si creano gli equivoci perché uno capisce quello che vuole capire sostanzialmente, quello che desidera capire, sia in un senso positivo sia in un senso negativo. Così facendo non stiamo vedendo la realtà, appunto, e non stiamo vedendo le cose per come esse sono, e non vedendo le cose per come esse sono, inevitabilmente anche noi sostanzialmente, anche noi non siamo ciò che siamo, nel senso che come all'esterno non posso riuscire a riconoscere questa oggettività, allo stesso modo io sono modificato nel mio portamento, nel mio modo di comportarmi, nei miei pensieri, e dunque non sono neutrale, non sono sincero, non sono spontaneo. Ora, questi filtri percettivi sulla realtà, che ci impediscono quindi di poter, nella misura in cui ne siamo identificati, di poter porre attenzione, di poter essere presenti, di poter porre un portamento che sia la conseguenza di questa presenza, di questa attenzione, sono qualcosa di molto atavico, mi rendo conto, nella mia esperienza, di cui sono costituito, di cui sono impregnato. Tutto il lavoro vissuto nel centro altrove, a contatto con l'insegnamento in questi 11 anni, per quanto mi riguarda, è stato un lavoro di constatazione, innanzitutto, di questi vestiti, di questo filtro percettivo, di accettazione, perché non è facile. Io ora ve lo sto esponendo nella misura in cui riesco e nella misura in cui io stesso l'ho chiarificato, e quindi è una misura sicuramente parziale rispetto invece alla visione che viene scritta nel testo, però posso dire che non è facile da accettare, lo riconosco, anzi è più facile pensare che io stia raccontando una barzelletta o che stia semplicemente facendo della filosofia molto astratta. In realtà è molto concreta, è che solamente quando la si vive sulla propria pelle che ci si rende conto di questa concretezza. È difficile poi poterlo accettare e anche poterlo elaborare, perché nel sviluppare quello che chiamiamo io, quello che poi diventa la personalità, ciò in cui mi definisco, ho bisogno di tutte queste sovrapposizioni, di queste modalità di interpretare la realtà, perché come spesso fa notare anche qualcuno di voi ascoltatori, noi abbiamo bisogno di punti di riferimento. Quindi la mamma, il papà quando siamo bambini, o i nonni, o i parenti, o gli amici, o i vicini, o la religione, o la cultura, o la maestra, ma alla fine in qualche modo uno qualcosa deve pur a qualche roccia, se vuole attraversare il fiume a piedi, deve per forza aggrapparsi e si deve aggrappare a quello che c'è, non può aggrapparsi a quello che non c'è. E quindi, a forza di punti di riferimento, noi abbiamo bisogno di qualcuno, di qualcosa che comunque ci presti il suo modo di pensare, il suo modo di vivere emozioni, eccetera. E questo ci permette di sviluppare la personalità, e sviluppare la personalità ci permette di fare esperienza nella vita. E poi a un certo punto è però rendersi conto quando questa struttura può diventare limitante, quando questa struttura può comportare una sofferenza maggiore in realtà del beneficio che apporta e della necessità anche pian piano di lasciare andare le cose. E quando gli strumenti che un tempo ti sono stati utili a un certo punto li devi lasciare andare, allora subentra più una forma di attaccamento, subentra più una forma di sofferenza che fa parte però del lavoro. Che fa parte del lavoro, come riconoscere la relatività di questa piccola morte, di questo lasciare andare. Ora, io ho parlato abbastanza e do la possibilità a voi di intervenire, sia per porre delle domande, sia per fare delle riflessioni in merito a quello che è stato detto. Il numero di telefono è lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20. Invece il numero per gli SMS è il 345 18 91 68 5. Ovviamente vi ricordo che sono ben accetti tutti gli interventi, alla sola condizione però che gli interventi siano inerenti a quello che viene detto, ovviamente, e che, come ricordo, non si utilizzi lo spazio che viene concesso in questa trasmissione per parlare di altri temi che non c'entrano, o di temi di attualità, o di politica, o di cose che vengono dette in altre trasmissioni. Soprattutto questo per una forma di rispetto nei confronti degli altri ascoltatori. Quindi ripeto 049 880 90 20 per chi vuole intervenire. Beh, questi sono temi, diciamo, squisitamente anche di natura molto pratica e comprendo che poi non è ovviamente sempre molto semplice potersi calare in queste condizioni che vengono descritte. Quindi anche qualora non ci fossero interventi, comunque questa trasmissione ha una sua funzione, che è quella di poter dare un messaggio. Ora proseguirò la lettura, poi riaprirò lo spazio per le telefonate, più avanti. E parlando appunto del fatto che molto spesso non vediamo quello che c'è, dunque non vediamo la realtà, ma solamente quello che ci aspettiamo ci sia. E questo influenza molto la nostra capacità di percepire la realtà. Per cui io ho un'aspettativa e quando questa aspettativa viene colmata, allora sostanzialmente do un'interpretazione sulla realtà. Può essere un'aspettativa di qualsiasi tipo, un'aspettativa di calore, un'aspettativa di affetto, eccetera, o può essere un'aspettativa contraria. E allora la realtà per me è positiva. Ho l'aspettativa di essere accolto, di essere amato nelle mie associazioni, in ciò che ho in memoria per come sono stato costituito, essere accolto, essere amato. Significa essere trattato in un certo modo, con un certo tono, con una certa modalità, eccetera. Nel momento in cui si usa invece un tono, una modalità che è diversa rispetto a quella per cui ho aspettativa, per cui ho preferenza o addirittura opposta, quindi non mi sento amato. Quindi di conseguenza posso distaccarmi oppure irrigidirmi oppure al contrario addirittura arrabbiarmi perché questa aspettativa non viene colmata. Ma di per sé la realtà è come essa è, non è come io vorrei che fosse. E quindi questa aspettativa mi influenza nell'interpretazione della realtà, ad esempio. Quindi il fatto di aspettarci qualcosa può essere anche l'esatto opposto di quello che vi ho detto, di aspettarsi invece qualcosa di negativo, e questo ci fa interpretare anche un atto di amore nei nostri confronti, ad esempio un atto benevolo, ce lo fa interpretare come negativo. Quante volte capita, ad esempio, ma è capitato, è più facile vederlo all'esterno, ma qualche volta l'ho vissuto anch'io dentro di me, di vedere due persone che ad esempio sono in... una magari ce l'ha particolarmente con qualcun'altra, e qualsiasi cosa quest'altra persona gli faccia, anche qualcosa addirittura di positivo, lo interpreta negativamente. Si vede in questo caso come di fatto uno persegui una sua interpretazione della realtà che non ha nulla a che fare con la realtà. Però ovviamente poi attribuisce questa sua interpretazione delle cose su altre persone, su altre condizioni, quindi gli altri sono sbagliati, gli altri sono negativi, eccetera. Viceversa, anche quando invece gli altri si comportano con noi in modo appunto da... in modo che per noi è benevolo, e quindi noi li vediamo come positivi, eccetera. Ma ciò che per noi è benevolo o malevolo, in questo caso, rimanendo sull'esempio banale che vi ho fatto, è ciò che è benevolo o malevolo in base alla nostra preferenza, in base alla nostra esperienza passata. Non è detto che una cosa che ci risuoni malevola sia tale veramente, anzi, come spesso abbiamo portato come esempio nella nostra trasmissione, dalle condizioni molto spesso che possono essere apparentemente di sofferenza possono nascere invece delle condizioni, delle possibilità evolutive, e queste condizioni talvolta possono rivelarsi molto più benevole invece di condizioni di conforto in cui non c'è nessuna crescita. Quindi, per rimanere su questo esempio. Questo portamento non è per niente facile da sviluppare. Tutto sommato richiede solo che noi addestriamo di nuovo tutto il nostro apparato percettivo ed il sistema con cui elaboriamo le informazioni, e che gettiamo via tutto ciò che per coercizione, convenzione o convenienza desideriamo credere. Cioè quei ruoli che ci fanno apparire conformati e presentabili sui palcoscenici dell'incubo mondano e socioculturale che chiamiamo vita. Allora, qui si ammette, diciamo, la difficoltà, ma la difficoltà fa parte del lavoro, altrimenti non si parlerebbe di un lavoro su di sé, si parlerebbe di una passeggiata su di sé, di un ozio su di sé o di un relax su di sé. In realtà il lavoro implica di per sé un movimento di fatica, di energia, di sforzo, e tutto questo ci permette di parlare di lavoro. Ecco perché Molto spesso ho evidenziato come in tutte quelle condizioni in cui io stesso ero convinto di lavorare su di me semplicemente perché acquisivo delle informazioni, ma di fatto non era così, perché l'acquisizione è sicuramente un primo elemento, ma un elemento passivo. Quindi questo portamento non è per niente facile da sviluppare. Richiede solo che noi addestriamo di nuovo tutto il nostro apparato percettivo e il sistema con cui elaboriamo le informazioni. Questo addestramento, nonostante tutte le resistenze, è ciò che ho vissuto a contatto con l'insegnamento nel centro altrove in questi quasi 11 anni di esperienza, perché di fatto questo addestramento è un addestramento a poter quindi rispondere in modo diverso alla vita, poterla interpretare in modo diverso. Dico interpretare in modo diverso perché sicuramente l'ideale sarebbe l'adesione alla realtà per come essa è, però molto spesso quando ti togli un vestito poi scopri che eri vestito a cipolla e che sotto c'era un altro vestito, quindi per ogni filtro poi sotto c'è un altro filtro. E pian piano in questo processo di spoliazione, è un processo di spoliazione dalle credenze, processo di spoliazione dalle abitudini, processo di spoliazione da filtri che uno interpone tra sé e la realtà, con cui uno vede la realtà in modo deformato. Quindi togli una lente e già la realtà è diversa. Alcune deformazioni si sono tolte, ne togli un'altra, ce ne sono tolte altre. E al di là del fatto di vedere o di udire, quindi di ciò che attraverso i sensi può risuonare in noi, c'è anche un aspetto proprio di potersi comportare, perché poi alla base di queste interpretazioni, di questa possibilità di filtrare la realtà, poi deriva da questa conoscenza, da questo approccio che abbiamo alla realtà, deriva poi un portamento, perché il fatto che io interpreti qualcosa in un determinato modo, poi comporta che io assumo anche un atteggiamento. Quindi se vedo qualcosa come negativo per me, ovviamente assumerò un portamento nei miei pensieri, nell'umore, nella gestualità del mio corpo, nelle mie azioni, che risentirà di questa ostilità, che quindi risentirà di questa difficoltà. Vivo l'idea che qualcosa sia sbagliata, non farò una determinata cosa che io ritengo sbagliata, o non la farò, oppure addirittura la farò con molta resistenza, poniamo caso. Stessa cosa se io mi devo approcciare a una persona e questa persona, in base all'interpretazione che io do della realtà, è una persona che a me sta antipatica, perché io preferisco magari parlare con altre persone, magari mi sta antipatica senza nessun ragione che io possa identificare mentalmente, ma per il suo modo di fare, e non indagandomi, non vado ad osservare perché posso provare antipatia per quella persona o perché posso provarla in quel momento, eccetera, viene da sé che il mio portamento, per quanto io mi sforzi, risenta di questa antipatia che posso provare per questa persona o di questa ostilità per questa persona, ad esempio. Quindi il fatto di addestrare di nuovo il proprio apparato percettivo significa interpretare la realtà in modo diverso, significa addestrarsi a rinunciare alle vecchie interpretazioni, ma ovviamente puoi rinunciarne solamente quando ne hai verificato la fallacia, quando hai verificato che effettivamente non ti sono di aiuto e molto spesso ti sono di danno. E gettiamo via tutto ciò che per coercizione, convenzione o convenienza desideriamo credere. Quindi qui ci sarebbero molti aspetti da toccare, ovviamente cercherò di sintetizzarli. C'è un desiderio quindi di credere qualcosa, perché se io mi aspetto che la realtà sia in un modo, io ho un desiderio di credere questo. Se io, rimanendo sull'esempio di prima, desidero essere amato, cercherò di interpretare la realtà in modo più conveniente possibile a questo mio desiderio. Quindi cercherò di interpretare la realtà come per dire: ah sì, sono bravo, merito amore, oppure sì, cioè. Cercherò di interpretare la realtà in virtù della mia convenienza, di ciò che desidero credere, ma anche viceversa, perché posso vivere un aspetto in cui io desidero credere anche se non ne sono pienamente consapevole, di essere incapace, di essere impotente, perché così qualcuno mi può dare una mano e così non mi assumo io le responsabilità della mia vita, ma mi posso appoggiare a qualcun altro che se le assume per me. E dunque desidero credere di essere incapace, di essere impotente, di essere ignorante, non riuscire a capire. Quindi tutto questo è un desiderio che mi spinge a interpretare la realtà in questo modo. E qui si citano altri elementi, la coercizione, la convenzione o la convenienza. E quindi ognuno dovrebbe poter indagare se le credenze e le abitudini che ha le assume perché gli conviene, come dicevamo, oppure per convenzione, quindi quante cose si fanno senza crederci veramente, senza aderire veramente al motivo, ma semplicemente perché così fanno tutti, o per coercizione, molto spesso per obbligo, quindi assume uno un comportamento per obbligo, obbligo familiare o obbligo della società o obbligo dello Stato. Cioè, in generale, tutti quei ruoli che ci fanno apparire conformati e presentabili. E quindi il fatto di poter apparire conformati e presentabili ad una società, che può essere anche la società dei propri familiari, non deve necessariamente essere la vita mondana o l'apparire in televisione. Può essere un'idea che uno ha della società. Magari uno dice: io esco di casa vestito solamente in un certo modo perché se no non appaio presentabile. Magari esce di casa, non vede nessuno, e poi quantunque anche vedesse qualcuno, quel qualcuno magari non lo vede, non nota neanche il suo abbigliamento, però la sua idea di uscire di casa in modo presentabile lo influenza in modo addirittura da vestirsi in un certo modo, anche se non vede nessuno o anche se nessuno comunque lo guarda. Quindi il fatto di dover apparire anche poi in un contesto poi morale, quindi apparire buoni, apparire in un certo modo presentabili, tutto questo è l'esatto opposto in realtà del poter essere sinceri, poter essere spontanei, poter essere naturali, che è la ricerca dell'essenza, sostanzialmente l'essenza appunto del lavoro. E quindi in questo caso, se abbiamo visto nelle puntate precedenti che amare significa riconoscere la realtà esterna, e ciò vale anche per se stessi, quindi riconoscere se stessi per come si è, pur con i pregi, con i difetti, anche se posso avere dei difetti che preferirei non avere, perché avere quei difetti significa non essere presentabile, non essere negativa, non essere moralmente ineccepibile, e quindi poter accettare questa realtà ugualmente, quindi accettare la realtà degli altri, la realtà delle cose, accettare anche me stesso. E dunque, mutando questo portamento, mutando l'interpretazione che posso dare della realtà e mutando il portamento, quindi il comportamento, mi addestro quindi ad accettare la realtà in modo diverso. Quindi, ad esempio, un addestramento molto vissuto, possibile, è quello a poter accogliere la realtà. Qualcuno mi dice qualcosa che a me non va bene, perché non risuona buono, e normalmente mi irrigidirei, o potrei provare rabbia, o potrei offendermi, o potrei distaccarmi in seguito a questa cosa. E viceversa, il fatto di poter accogliere in modo neutro, più possibile neutro per come riesco, anche questa cosa che mi viene detta, anche se può apparire come una contestazione del mio modo di essere, mi permette già di assumere un portamento diverso, e quindi un atteggiamento diverso, di non vivere quindi in modo meccanico una reazione di chiusura oppure di rabbia che potrei vivere nei confronti di questa realtà che mi si manifesta, ad esempio. Quindi poter avere un approccio alla realtà che è diverso rispetto a quello a cui sono indotto, molto spesso in modo meccanico, perché tutto tutte queste cose che uno vive e su cui non pone attenzione, di fatto si manifestano in lui come meccanismi e non mi permettono di vivere in modo essenziale, ma in modo appunto meccanico, sostanzialmente, come una macchina o come un robot. Allora, ci ha raggiunto intanto tramite SMS Maria Cristina, che saluto e che ringrazio per questo suo intervento che ora vi leggerò. Ricordo a questo proposito che il numero per chi volesse scrivere un SMS è il 3, è il 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5. Per chi volesse scrivere un SMS e quindi intervenire in diretta attraverso questa forma. Allora, Maria Cristina scrive: intorno a me, ma anche ascoltando la radio e motivata da ciò che i mass media mettono in evidenza, sento una tendenza diffusa e contagiosa ad aspettative negative. Tutto va male, tutti ti fregano, fanno il loro interesse. Bisogna difendersi e non c'è da aspettarsi niente di buono. Un filtro oscuro e deformante che non vede la possibilità di altro e che porta ad uniformarsi ad un atteggiamento difensivo o di scontro e mai di apertura alle molteplici possibilità dentro e fuori di noi. Maria Cristina. Grazie Maria Cristina per questa testimonianza. Di una modalità che osservi di poter vedere le cose e quindi in questo messaggio quello che posso cogliere è appunto almeno due modalità con cui si possono vedere le cose. Una modalità, come dice Maria Cristina, ombrosa, che è un po' quello secondo me che a cui si riferisce anche Hermes, nella misura in cui tra le varie cose che ovviamente si possono proiettare, il fatto di poter proiettare quindi all'esterno la nostra paura sugli altri. Maria Cristina ne cita diverse, quindi il fatto che tutto vada male, che tutti ti fregano, quindi la paura sostanzialmente di perdere, di essere in qualche modo fregati sotto vari aspetti, quindi questo ci porta ad una diffidenza nei confronti un po' di tutto, soprattutto anche nei confronti del prossimo, ad una difesa e quindi ad essere sempre sulla difensiva, e quando si è sempre sulla difensiva ovviamente non si può al contrario essere aperti. Questo lo si può vivere su diversi aspetti della vita, quindi non vale solamente per le notizie che si sentono al telegiornale, ma vale anche per gli atteggiamenti che poi si vivono nella vita quotidiana. E Maria Cristina parla di un filtro oscuro e deformante. In effetti sì, ovviamente anche i mass media hanno una grande responsabilità, quindi i mezzi di informazione di massa, nel poter contribuire, fornendo delle interpretazioni della realtà, a generare anche delle aspettative effettivamente sulla realtà. E quindi a livello collettivo individuale per ognuno di noi a fornirsi un'aspettativa, in questo caso, come diceva Maria Cristina, negativa sulla realtà, e questo ti condiziona inevitabilmente. Anche il fatto stesso di presentare sempre notizie esclusivamente negative, notizie di sofferenza, notizie di morte, interpretarle in un certo modo, va a innescare indubbiamente poi un atteggiamento di questo tipo e quindi questa paura ancestrale che poi ci porta a guardare attraverso questo filtro deformante anche la nostra realtà di tutti i giorni, anche se non riguarda una guerra, o non riguarda un'epidemia, o non riguarda un terremoto, però comunque questa cosa inevitabilmente ci influenza poi anche nei rapporti con il nostro prossimo. E quando questa cosa insiste, ha una molta insistenza nel riproporre queste immagini di morte, sicuramente poi ha questa influenza. Viceversa, Maria Cristina esprime una possibilità, e questa possibilità è infatti la possibilità con cui spesso sono entrato in contatto nell'insegnamento del centro, cioè il fatto di poter vivere una forma di apertura, quindi non un atteggiamento difensivo o di scontro, perché ovviamente se qualsiasi cosa che ci possa capitare è un possibile problema, una possibile fregatura, uno sta sempre sulla difensiva, vive sulla difensiva, vivere sulla difensiva non mi permette di accogliere in realtà qualsiasi insegnamento mi possa arrivare dalla vita, non mi permette di accogliere nulla e quindi non mi permette di mutare, perché utilizzo tutta la mia energia a conservare le mie idee, le mie convinzioni, ciò che sono, piuttosto che il mio piccolo pezzo di pane, perché rischio di perderlo. E al contrario, invece, di apertura alle molteplici possibilità dentro e fuori di noi. Ovviamente questo non significa negare che ci siano le condizioni di sofferenza, che ci siano le guerre, che ci siano tutti i problemi che possono essere reali, che possono addirittura essere maggiori forse di come ci possono essere presentati, ma anche però dare valore a quell'altra modalità, a quell'altro aspetto della realtà, cioè a tutte le possibilità che ci sono, tutte le possibilità che la natura ci dà, le possibilità che la vita ci dà, cioè che sono possibilità a cui non poniamo attenzione, a cui non siamo abituati. Io dico noi e parlo prima di tutto per me, perché poi anche questa cosa la si può cogliere, soprattutto mentalmente, poi trasportarla sul piano delle emozioni, viverla nel piano pratico, significa mutare questo atteggiamento. Quindi anche questa cosa che dice Maria Cristina, secondo me, di poter vedere le possibilità, quindi anziché vedere ciò che uno perde, vedere le possibilità, oppure non concentrarsi unicamente sulle condizioni che possono essere negative, ma anche guardando il lato positivo, e quindi non vivere necessariamente quella sfiducia, la paura, quella difesa, sicuramente è una possibilità in più poter vedere le cose in modo più luminoso. Ed è qualcosa a cui appunto seme dopo seme sono un po' stato addestrato dall'insegnamento nel centro altrove, cioè il fatto di poter osservare l'abbondanza che c'è intorno a noi, perché molto spesso noi abbiamo un'interpretazione della realtà e se la realtà non corrisponde alla nostra interpretazione, allora noi la rifiutiamo o la definiamo in un certo modo negativo. Può essere una realtà di povertà, una realtà di miseria, una realtà perché non viviamo le condizioni che desidereremmo. Anche ammesso e non concesso che queste condizioni siano realizzabili, però di fatto la realtà che può riservare in realtà moltissime forme di abbondanza, molte possibilità che normalmente uno non coglie, anche per quanto riguarda se stesso, per quanto riguarda la propria vita, ma non siamo abituati a poterle osservare, a poterle vedere, perché ci focalizziamo, proiettiamo proprio sulla realtà unicamente dei modelli, degli schemi, e se le cose non corrispondono a come noi pensiamo che debbano essere o ci aspettiamo che debbano essere, allora subentra questa forma di paura. Questo è quello che vivo, ma, mi trovo a vivere anch'io molto spesso, quindi capisco di quello che dice Maria Cristina, questa forma di negatività. Ok? E quindi a non dare valore invece alle possibilità. Possiamo immaginare invece come potrebbe essere una società orientata a questo, a dare valore alla possibilità, a riconoscere l'abbondanza, ad esempio, che abbiamo in natura, mentre siamo spesso portati a vedere l'aspetto della scarsità. Pronto?
Ciao Jacopo, sono Dennis.
Ciao Dennis, ben trovato.
Buona giornata a te e a chi ascolta.
Grazie.
C'era un capo indiano che si chiamava Giacchetta Rossa, che a ogni missionario che arrivava a insegnargli il cristianesimo, diceva come mai voi altri, ognuno di voi che arriva qua da me a insegnarmi a vivere, mi dice delle cose diverse una dall'altro. E come mai questo vostro Dio non è apparso anche a noi, questo l'ho già detto un'altra volta, è apparso a voi e a noi non si è mai fatto vedere, da noi non si è mai fatto vedere, e manda dei tramiti a insegnarci a come fare a vivere. Uno dei gravi problemi di tutte le religioni, chiamiamole così, moderne, questo lo afferma uno storico delle religioni che si chiamava Mircealiade, è il proselitismo, il dogmatismo, cioè partire da degli assunti dei quali non si può assolutamente discutere. E non dà spazio alla crescita delle coscienze, alla formazione delle coscienze. Si parlava negli anni 80, 70, 80 di coscienza collettiva. Mi chiedo come fa a esserci una coscienza collettiva se questo sistema non favorisce l'autoconscientizzazione delle persone, degli individui. Tu parlavi di scarsità o di abbondanza, è proprio questo sistema che se non ci facessero credere che l'oro, per esempio, essendo raro ed essendo risplendente come il sole, ha un enorme valore ed è raro, la gente non cercherebbe l'oro, non lo cercherebbe perché non dà in cerca di qualcosa di più importante dell'oro, o il denaro. Ancora peggio, il denaro, se non ci dicessero, che non ci facessero credere fin da bambini che se non si ha tanto denaro in mano, se non si riesce a fare tanto denaro, sia una nullità. Uno dei pronto?
Sì, sì. Senti? Ti sto ascoltando, sì.
Ma c'era un disturbo sotto. Ripeto quello che ho detto prima, il proselitismo, il fatto di insegnare alle persone come si devono comportare, qual è la cosa, parlavi prima dei vestiti, no? C'è una favola che non avrebbe uguali in questo tempo, il re è nudo, ci sono degli esperti di moda che vanno da questo re e gli dicono guarda che ti devi vestire perché ti devi vestire in questa maniera, perché se non ti vesti in questa maniera non avrai consenso delle persone, e praticamente gli fanno vedere dei vestiti che non esistono e gli fanno indossare. Lui va, poi non è che serve che la racconto, penso che la conoscano tutti, alla fine in questa parata con questo re nudo, tutti che gli battono le mani, un bambino che si crede ingenuo, ma vede la realtà dei fatti, non ha i paraocchi davanti, vede il re nudo e dice il re è nudo. E quindi quello che manca di questi tempi è l'oggettività, cioè ci sono un sacco di opinioni, un sacco di credenze, ma non c'è oggettività, non ci sono dati oggettivi, ci vengono riferite soltanto delle opinioni, anche non ho la televisione, ma anche la radio, sentire i giornali radio, si parla soltanto per opinionisti e basta, non c'è un approccio alla realtà, non c'è l'esperienza, non c'è la pratica, non viene più considerata assolutamente, e questo ha un limite perché finché continuiamo ad avere, c'era un filosofo tedesco che diceva che il credere impedisce una funzione vitale, il pensare. Con questo ti faccio gli auguri di tanta salute a tutti quelli che ascoltano, la salute che spetta, e ti saluto. Ciao, buona giornata.
Ciao Dennis, grazie, vi cambio gli auguri. Bella la favola che ha raccontato Dennis, una favola molto famosa, ma però sicuramente è bello sempre poterla riascoltare, perché poi immaginandomi anche nel identificandomi un po', non nel bambino che vede che il re è nudo, ma negli adulti che in realtà riconoscono questa nudità del re, però per convenienza, per coercizione, per convenzione, rifiutano di essere sinceri e si uniformano gli uni agli altri in una legge della massa e a far finta che il re indossi dei vestiti molto belli, eccetera, eccetera. Per cui tutti credono per convenzione, per coercizione, per convenienza a qualcosa che non è reale di fatto, ma solamente il bambino, e quindi che la nostra parte sincera, autentica, quantomeno nella favola, è quello che, non avendo questa necessità di dover apparire, di dover essere bravo o di rispettare l'imperatore, si permette di dire la realtà, di dire le cose come sono. Quindi sì, è vero, condivido questa cosa che dice Dennis, che l'interpretazione purtroppo anche dei fatti prende spazio rispetto in realtà ai fatti stessi. Sicuramente questo è un atteggiamento, in questo caso giornalistico, ma che riguarda poi tutta la realtà, tutta la collettività, perché poi, come diceva anche Maria Cristina, c'è un atteggiamento che si diffonde e diventa una sicuramente influenza, per cui io posso, attraverso il mio portamento, indubbiamente esercitare un'influenza, e quindi se questo portamento è passivo e risente di un condizionamento, poi contribuisco a diffondere un'influenza in senso questo non sanitario, ma in senso di umori, quindi un'influenza diciamo più sottile di umori, di pensieri, che può essere costruttiva o può essere invece distruttiva, sicuramente. Quindi grazie anche a Dennis per questo suo intervento, e come dicevo poi ricambio l'augurio. Tra l'altro, sia Dennis che Maria Cristina, facendo riferimento, in questo caso in modo indiretto comunque all'attualità, fanno riferimento anche al modo che abbiamo di poter interpretare le cose, che deriva ovviamente dalla nostra condizione, dalla condizione che sto vivendo in quel momento. Per cui anche il fatto di poter vedere la realtà è una cosa di cui abbiamo parlato proprio di recente, fresca fresca anche al centro, poter vedere anche le notizie che appaiono dai mass media, quindi dai mezzi di informazione, al di là poi dell'oggettività o meno, ma poterle vedere in modo comunque più neutro, più distaccato, senza lasciare che queste ci possano influenzare più di tanto, nella misura in cui vanno a determinare una condizione negativa. Per cui a volte anche il fatto di dare troppo peso a determinate cose significa poi comunque influenzare in modo troppo negativo la propria realtà o diciamo appesantirla e ci spinge soprattutto poi in alcune dinamiche, in alcune circostanze, anche a schierarci. Quindi se c'è una guerra tra due fazioni, l'opinione pubblica sarà spinta a schierarsi con qualcuno piuttosto che con qualcun altro, al di là che poi l'80% si schieri con qualcuno e solo il 20% con qualcun altro, ma comunque è ad uno schierarsi e quindi ad un prendere parte sostanzialmente in modo indiretto, attraverso il pensiero, attraverso le emozioni, ad un conflitto, a vivere un conflitto, anziché invece poter riconoscere la gravità delle cose che accadono, ma però senza una partecipazione emotiva che dà comunque un contributo a creare questa negatività di fondo in cui poi tutti viviamo, in cui anche noi poi siamo spinti a comportarci, perché questa cosa va ad influenzare indubbiamente anche il nostro comportamento, il nostro modo di essere. E come diceva Dennis, è vero che effettivamente ci sono alcune cose a cui diamo valore, alcune no, e questo nasce dalla convenienza e dalla convenzione. Delle convenzioni sociali sono delle convenzioni che noi troviamo quando nasciamo e ne siamo influenzati, quindi molto spesso non sono cose che ricerchiamo perché noi veramente le ricerchiamo, le desideriamo, ma perché ci siamo calati, identificati in un contesto socioculturale, qui viene definito un incubo mondano, addirittura, in cui, come dice Dennis, una cosa che è così difficile da trovare come l'oro diventa qualcosa di molto prezioso da ricercare, oppure il lavoro, il denaro come qualcosa da ricercare, indirettamente ovviamente anche il lavoro o tutte le cose che ci permettono di averlo, e quindi tutte queste dinamiche influenzano la nostra modalità di essere, ma noi di fatto ci adagiamo ad un sistema di valori in cui siamo calati, a cui ci conformiamo, e non è qualcosa di essenziale. Quindi, come dice Dennis, l'oro potrebbe anche non avere un valore in sé, ce l'ha perché noi per convenzione glielo diamo e non poniamo l'attenzione sul porci la domanda su perché questo ha valore e non altre cose hanno valore. La stessa cosa vale per la nostra vita, su perché essere in un determinato modo può avere valore, essere in questo modo presentabili, piuttosto che non averlo, essere in un determinato modo. Per cui il fatto di poter avere un lavoro, una posizione sociale può essere qualcosa che ha valore nell'immaginario di vita a cui siamo abituati, mentre ad esempio conoscere se stessi o fare un lavoro su di sé è qualcosa che non ha valore o che non si conosce, a cui non si può dare valore. Questo nel modo di vivere la vita in senso ordinario. Potrebbe essere invece l'esatto opposto, potrebbe essere che invece una vita piena di successi, piena di denari, di conseguimenti, in cui però una persona ha solamente recitato una parte che il sistema gli ha dato da recitare, e non ha mai vissuto qualcosa di autentico, possa avere invece meno valore di una vita in cui uno non ha ottenuto questi conseguimenti materiali, ma in cui ha potuto ottenere molti conseguimenti nella conoscenza di sé, nella liberazione da condizioni che lo opprimevano e che lo costringevano ad essere in modo diverso da come invece aspirava ad essere. Quindi sicuramente la scala di valori può mutare nella misura in cui noi riusciamo a dare l'attenzione anche a qualcosa di diverso. Questa è la mia opinione. Questo sentire che ho espresso attraverso questo testo, come il sentire che ha espresso Dennis, il sentire che ha espresso Maria Cristina, quindi nei loro interventi, inevitabilmente, di poco o di tanto, poi lo potete misurare voi, sono sicuramente dei modi di pensare, di approcciarsi alla realtà diversi rispetto a quell'ordinario. Poi può darsi che molti in realtà sentano questa modalità come vera, come reale, ma per convenzione continuano a dire o ad autoconvincersi che l'imperatore è vestito, che il re è vestito, e quindi non a riconoscere la nudità perché ritengono che questo sia sbagliato o sia una forma immorale. E fatta questa premessa, quindi termino la lettura di questo testo di oggi, perché fatta questa premessa proseguono queste parole in questo modo: quanto si afferma qui non teme smentita. Se il potere dell'attenzione vigila sulla nostra esperienza, la presenza è senza velo. Le porte che aprono il cuore alla realtà dell'essere non hanno connotazioni umane. Tuttavia, il prezzo dell'assoluta intimità con la presenza è l'essere soli. E questa solitudine di cui qua si parla è una solitudine che può essere percepita o può essere una solitudine reale, ma sostanzialmente che denota questo distacco, perché come vi dicevo, nel poter interpretare la realtà in modo diverso, in modo inevitabile, uno deve distaccarsi da qualcosa, deve distaccarsi anche da un modo di comportarsi che forse il resto della massa può avere e questa è una conseguenza inevitabile. Quindi la solitudine. La solitudine qui va intesa non necessariamente anche in senso fisico, perché una persona può essere anche attorniata da molte altre persone, ma sostanzialmente essere ugualmente sola, sentirsi ugualmente sola, perché può vivere anche un'interpretazione della realtà diversa rispetto a quella ordinaria, in modo tale che non si senta comunque partecipe alla realtà ordinaria che vive e quindi si senta diverso, diversa sostanzialmente, e questo ci porta ad essere soli. E facendo l'esempio che prima Dennis ha fatto della storiella dell'imperatore e dei suoi vestiti, appunto, che in realtà non esistono, sostanzialmente se io devo riconoscere la realtà e però isolarmi da tutti coloro che invece fanno finta di vedere i vestiti dell'imperatore anche se gli vestiti non ci sono, e dovrò fare una scelta. Quindi qualcuno può scegliere la realtà, la sincerità, e qualcun altro potrà scegliere invece la convenzione, ritenere che stare in compagnia di altri che forse vivono la stessa illusione può essere in realtà più positivo. Da queste scelte comunque si entra e si esce costantemente nella propria vita, e quindi si può essere anche attorniati da tante persone, ma di fatto essere soli perché non si trova comunque una corrispondenza, ed è un prezzo indubbiamente da pagare per riconoscere la realtà, per accettare questa realtà, perché come hanno testimoniato anche i vostri interventi, molto spesso le illusioni che viviamo non le viviamo da soli, le viviamo in modo collettivo, e dunque è inevitabile che il fatto di potersi distaccare da delle credenze, da delle convinzioni, da delle abitudini, comporti inevitabilmente un doversi distaccare da queste illusioni, talvolta dalle persone, dalle situazioni che prima invece per noi potevano essere ordinarie. E questo può entrare in contrasto invece con una parte di noi che può vivere un bisogno umano di affetto, di riempire un vuoto, soprattutto affettivo, attraverso il contatto con le altre persone. E Questa solitudine, però, essendo un prezzo da pagare, porta con sé però anche qualcos'altro, e questo qualcos'altro sicuramente è un maggiore contatto, quindi con questa parte più intima di noi stessi e quindi anche con questa parte, diciamo, più essenziale che aspira a potersi esprimere, che aspira a poter vivere. E è un paradosso poi toccare questo argomento, secondo me, proprio in un momento come questo, da un lato perché siamo spinti a livello sociale alla solitudine, quindi ad una solitudine che però è una forma di isolamento, ancora di più un'illusione, non di contatto con la realtà. Un po' perché tra l'altro stiamo vivendo il momento natalizio come periodo dell'anno e il Natale è un momento in cui ci si ritrova, E molto spesso questo ritrovarsi non sempre può avere una funzione poi appagante in termini di calore, in termini di un movimento affettivo. Talvolta lo si può vivere anche per convenzione, anche quindi o per coercizione o per costrizione, ognuno lo interpreta e lo vive in modo, nel modo che si confà di più alla sua situazione. E quindi anche attorniati da molte persone ci si può in questo caso sentire soli. E questa solitudine, però, chissà che non abbia a che fare anche con questa assoluta intimità, con questa presenza, perché forse anche in presenza di questa presenza non si è effettivamente realmente soli, è solo una solitudine apparente. È solo un apparente distacco, e anzi, proprio la festa del Natale è la celebrazione della luce che si veniva celebrata sin dai tempi ancestrali, quindi con il solstizio d'inverno il sole che raggiunge il suo punto più basso nell'orizzonte, quindi con le minore ore di luce possibili, diciamo, nell'arco dell'anno, solitamente, per poi invece ricominciare di nuovo dopo 3 giorni, verso il 25 di dicembre, ricominciare la sua salita nell'orizzonte. E quindi è una festività solare che veniva festeggiata anche presso altre culture, ad esempio presso la religione mitraica, altre divinità oltre a Gesù Cristo nascevano il 25 dicembre, e che è stata poi anche ripresa dalla Chiesa, che, come forse saprete, infatti i primi cristiani non celebravano il 25 dicembre, la nascita di Gesù Cristo, il giorno natale di Gesù Cristo, e poi ci sono molte altre culture. Tutto questo testimonia comunque da diversi punti di vista, da diverse culture, da diversi approcci, come questa festa sia una festa solare, la festa della luce. E questa luce è la luce che prima di tutto non è solamente il sole che permette la vita nel nostro pianeta e negli altri pianeti del Sistema Solare, ma è soprattutto la luce dentro di noi, e quindi la nascita di questo principio solare, di questo principio cristico dentro di noi, che forse passa anche attraverso questa accettazione di una condizione di solitudine, per poi però innalzarsi verso un'aspirazione luminosa. E questo auspicio luminoso è l'auspicio che dal centro altrove arriva a tutti voi che siete in ascolto e a coloro che hanno ascoltato comunque in questi mesi, in questo anno, la nostra trasmissione degli astronauti che sono intervenuti oppure che non sono intervenuti. Quindi un augurio di buon Natale di luce a tutti voi da parte del Centro Altrove. Gli astronauti torneranno fra una settimana in diretta, quindi il 29 dicembre 2023, sempre dalle ore 12 alle ore 13:30. Vi ricordo il nostro sito internet che è www.seialtrove.it. E trovate sul sito anche la voce blog, dove cliccando vi si aprirà questo testo che abbiamo letto oggi, che si chiama Intima Presenza, e vi aprirà in sovraimpressione, lo potrete leggere tranquillamente o stampare, quindi se lo desiderate, eventualmente anche porre delle altre osservazioni nella puntata di venerdì prossimo. Chi vuole scriverci può scriverci a info@seialtrove.it. Vi ricordo ovviamente anche la possibilità di donare per questo Natale anche un piccolo contributo a Radio Cooperativa. Il sito internet della radio è www.radiocooperativa.org, dove trovate le modalità per poter effettuare sia un bonifico bancario che un versamento su conto corrente postale per l'emittente. Grazie a tutti e a risentirci a venerdì prossimo.